Capitolo sedicesimo. Reading. Siamo rimorchiati da una lancia a vapore. Irritante condotta dei canotti. Come inceppano la rotta delle lance a vapore. Giorgio e Harris schivano di nuovo il lavoro. Una storia piuttosto comune. Streatley e Goring. Verso le 11 arrivammo in vista di Reading, dove il fiume è sudicio e lugubre. I dintorni di Reading non invitano a una sosta. La città è celebre e data dagli oscuri tempi di Re Ethelred, quando i danesi ancoravano i loro vascelli nel Kennet e partivano da Reading per devastare tutta la campagna di Wessex. E qui Ethelred e il fratello Alfredo combatterono sbaragliandoli, Ethelred pregando e Alfredo battagliando. Sembra che più tardi Reading fosse considerata un comodo rifugio quando non si stava bene a Londra. In generale, il Parlamento si precipitava a Reading tutte le volte che una peste infieriva a Westminster e nel 1625 il foro fece la stessa cosa e tutte le corti furono aperte a Reading. Doveva essere comodo avere di tanto in tanto la peste a Londra e sbarazzarsi degli avvocati e del Parlamento. Durante la lotta parlamentare, Reading fu assediata dal conte di Essex e un quarto di secolo più tardi il principe d'Orange vi sbaragliò le truppe del re Giacomo. Enrico I è sepolto a Reading, nell'abbazia dei Benedettini, fondata da lui. Se ne vedono ancora le rovine e nella stessa abbazia il gran Giovanni di Gaunt sposò Lady Blanche. Alla chiusa di Reading trovammo una lancia a vapore di alcuni amici miei che ci rimorchiarono fino a circa un miglio da Streatley. È delizioso essere rimorchiati da una lancia a vapore. Lo preferisco al remare. La rotta sarebbe stata ancora più deliziosa se non fosse stato per un branco di miserabili barche che inceppavano continuamente il cammino della lancia. Per evitare di investirle, dovevamo ogni tanto star bene attenti e fermarci. È veramente seccantissima la maniera come quelle barche a remi ostacolano la via d'una lancia sul fiume. Si dovrebbe pensare a far cessare questo sconcio. E sono anche così maledettamente insolenti. Potete fischiare fino a far scoppiare la caldaia prima che si scomodino a tirarsi da parte. Se potessi fare a mio modo, ne investirei un paio di tanto in tanto, se non altro per dar loro una lezione. Il fiume diventa molto ameno un po' al di sopra di Reading. La ferrovia lo guasta un po' presso Tilehurst, ma da Maple Darkham fino a Streatley è bellissimo. Un po' al di sopra della chiusa di Maple Darkham si passa innanzi ad Harwick House, dove Carlo I giocava a bocce. I dintorni di Pangbourne, dove sorge lo strano albergo del Cigno, deve essere così familiare ai frequentatori delle mostre d'arte come ai suoi stessi abitanti. La lancia dei miei amici ci lasciò precisamente al di sotto della grotta e allora Harris volle sostenere che fosse la mia volta di remare. Questo mi parve assai irragionevole. Era stato stabilito nella mattinata che io avrei condotto la barca fino a 3 miglia al di sopra di Reading. Bene, ci trovavamo 10 miglia al di sopra di Reading. Certo, ora era il loro turno. Però non mi riuscii di far vedere né a Giorgio né ad Harris la faccenda nella sua giusta luce e per non discutere più presi io i remi. Non avevo ancora remato per più di un minuto a un dipresso che Giorgio scorse qualche cosa di nero galleggiante sull'acqua e noi vogammo verso quel punto. Giorgio si chinò quando vi fummo dappresso e stese la mano. Poi si ritrasse con un grido e con la faccia bianca come un cencio. Era il cadavere d'una donna. Galleggiava molto leggermente e aveva dolce e calmo il viso. Non era un bel viso. Aveva l'aspetto di una precoce maturità ed era troppo sottile ed emaciato, ma purtuttavia aveva un'impronta di gentilezza e di simpatia anche nella sua aria d'angustia e di miseria. Vi aleggiava ancora quello sguardo di pace e di riposo che spunta sui visi degli infermi quando infine la sofferenza li ha abbandonati. Fortunatamente per noi, non avevamo alcun desiderio da girarci intorno agli uffici giudiziari, anche alcune persone sulla riva avevano veduto il corpo e ad esse lo affidammo. Scoprimmo dopo la storia della donna. Naturalmente era la vecchia volgare tragedia. Ella aveva amato ed era stata ingannata. Oh, se era ingannata da sé. A ogni modo aveva peccato, alcuni di noi fanno di tanto in tanto la stessa cosa, e la sua famiglia e i parenti, urtati e indignati naturalmente, le avevano chiuso la porta in faccia. Lasciata lottare sola nel mondo, con la macina della sua vergogna legata al collo, ella era precipitata sempre più in basso. Per un po' s'era sostenuta, lei e il bambino, con una quindicina di lire la settimana datele da un duro servizio giornaliero, pagandone 7 per il bambino e tenendo insieme l'anima e il corpo col resto. 8 lire la settimana non tengono bene aderenti l'anima e il corpo. Essi, quando fra loro v'è un legame così leggero, tendono a separarsi. E un giorno, immagino, la sofferenza e la triste monotonia d'ogni cosa le erano apparse più chiare innanzi agli occhi e lo spettro del dileggio l'aveva spaventata. Ella aveva fatto un ultimo appello ai parenti, ma la voce della sventurata errabonda si spense contro il freddo muro della loro rispettabilità. E poi la donna era andata a visitare il bambino, se l'era tenuto in braccio e baciatolo, e come stanca e senza slancio e senza rivelar nessuna particolare commozione, l'aveva lasciato mettendogli in mano una scatoletta di cioccolatini. Poi, con le ultime poche lire, aveva comprato un biglietto per il tratto della ferrovia fino a Goren. Sembrava che i più umani pensieri della sua vita si fossero concentrati intorno alle contrade boscose e ai verdi prati lucenti di Goren. Ma le donne prediligono stranamente il pugnale che le trafigge, e forse nel fiele si dovevan mischiare le radiose memorie di ore dolcissime trascorse su quegli abissi profondi sui quali i grossi alberi incurvano i loro rami. Ella aveva vagato tutto il giorno per i boschi in riva al fiume, e poi al calar della sera e al grigio crepuscolo che spargeva la sua fosca veste sulle acque, ella stese le braccia alla corrente silenziosa che aveva conosciuto la sua tristezza e la sua gioia, e il vecchio fiume l'aveva raccolta nelle sue morbide braccia, fugandole ogni sofferenza. Così la donna aveva peccato in ogni cosa, peccato vivendo e morendo. Dio l'aiuti. Lei e tutti gli altri peccatori, se ancora ce ne sono. Goren, sulla riva sinistra, e Stretley, sulla destra, sono entrambi bei luoghi per indugiarvi pochi giorni. I tratti fino a Pangbourne allettano per un'escursione a vela e sotto il sole, o per una vogata al chiaro di luna, e la campagna tutta intorno è piena di bellezza. Avevamo determinato di spingerci fino a Wallingford quel giorno, ma la dolce sorridente faccia del fiume in quel punto ci persuase a sostare un po'. E così lasciammo la nostra barca presso il ponte ed entrammo in Stretley e facemmo colazione al Toro con gran soddisfazione di Montmorency. Si dice che le colline dall'uno e l'altro lato della corrente una volta fossero congiunte e formassero una barriera attraverso ciò che è ora il Tamigi, e che quindi il fiume finisse al di sopra di Goren, in un vasto lago. Io non sono in condizioni né di contraddire né di corroborare questa affermazione, la riferisco semplicemente. Stretley è molto antica e risale, come molte città e molti villaggi sulla sponda del fiume, ai tempi dei Britanni e dei Sassoni. Goren non è così leggiadro che vi si possa sostare come a Stretley, quando si può scegliere, ma è abbastanza bello nel suo genere e più vicino alla ferrovia, nel caso vogliate svegnarvela senza pagare il conto dell'albergo.